Lo spettrometro di masse però fu concepito, adesso parlo un momentino dello spettrometro, in un momento in cui in Italia non c'era nulla per fabbricarlo e lo spettrometro in quanto tale era considerato materiale strategico dagli americani, quindi non si potevano comprare pezzi di nessun tipo. E riuscimmo a farlo funzionare, ormai dopo tanti anni si può dire, perché Emilio Segret mi portò dall'America una resistenza di 10 alla 12 che non si poteva portare e che era necessaria per far funzionare il circuito di ingresso del detector di ioni che io ho fabbricato qui. Io, senza conoscere molto di elettronica, avevo messo su un'elettronica, ma ci voleva una corrente così debole che ci voleva una resistenza molto forte per RI, insomma, per avere un voltaggio sufficiente da poterlo leggere. E questa resistenza calibrata molto elevata qui non si riusciva a trovare in Europa, nel
Quindi
mondo
era
più
di 10
sviluppato.
alla 12.
10 alla 12 doveva essere. E me la portò Segret, che se l'era messa in tasca. Ed è
Quindi
violando,
violando una.
me ne portò due, così, così, eccetera. È così che cominciò, ma di nuovo sulla
Perché anche questo
fiducia.
faceva parte era un materiale strategico,
Era materiale
perché poteva
strategico, che poi
servire.
subito dopo fu declassato, ma fino al 50 era materiale strategico, moltissima di tutta questa roba. Noi, senza tante notizie, eravamo io e poi si aggiunse, io con un laureando e poi si aggiunse Boato, e poi dei chimici Molinari e Cimino e Volpi. Particolarmente per il lavoro sulla reazione di scambio idrogeno-deuterio, che era un esperimento fondamentale di meccanica quantistica dell'epoca, diciamo così. Allora, questa macchina fu fatta in un periodo in cui non c'erano stabilizzatori di tensione, si chiamavano così, voltage stabilizer, e abbiamo dovuto fare i 200 volt con delle batterie di accumulatori che servivano per qualche ragione all'esercito americano e che erano state abbandonate in Italia, se non che queste avevano vita trascurabile, ogni notte ne moriva qualcuna e la prima mattina dovevamo andare a caccia di quelle che erano morte durante la notte, sostituirne con una nuova, poi ricominciare a lavorare. E queste sono tutto quel bussolotto che si vede nella fotografia lì sulla destra, sono tutte queste batterie di accumulatori messe insieme, così per dirne una. Poi le pompe a diffusione erano estremamente primitive, non c'era olio più, era tutto materiale tedesco della Leibold che era stata distrutta durante la guerra, quindi erano rimasugli dell'anteguerra. Come ho detto prima, l'olio della pompa rotativa si ghiacciava durante la notte perché non c'era riscaldamento e dovevo la mattina passare almeno un'ora con il becco Bunsen a scaldare la pompa stessa e anche me stesso, diciamo così. Era in condizioni veramente impossibili, si potrebbe dire. Tuttavia, furono
Quello delle
fatte.
pompe di fusione che voi usavate.
A piezo, che esisteva da prima della guerra, e si sapeva che un incidente avrebbe causato
Quindi non
l'arresto
eravate
di
scoperti
tutto.
olio.
No, non avevamo niente. C'era sul tubetto di tubo a piezo per i rubinetti, c'era questa scritta di Gilberto Bernardini: questo è l'ultimo tubetto di olio di grasso per rubinetti a piezo. Quando sarà finito, non sarà più possibile fare il vuoto. Questa era la scritta che c'era e io la ricordo, e tutti però avevano la possibilità di accedere, cioè era preziosissimo, però tutti ci potevano andare. Questo è qualcosa di straordinario al giorno d'oggi, dove la gente
Sì,
non ha questo autocontrollo,
prende,
sicuramente
spreca.
cerca di prendere più che può e buttare, e getta e butta, insomma, mentre allora c'è il senso della costruzione, del risparmio, del fine da raggiungere, tutto questo qui. Cioè, questo è stato uno spirito dell'immediato dopoguerra che, almeno qui a Roma, io posso rispondere solo di qui, ma penso che fosse molto generale, e funzionava in questo modo.